Vogliamo andare in Marco capitolo 8, versetti da 27 a 38, sarà il passo che vedremo questa mattina. Abbiamo già letto, possiamo dire, tutto il contesto del passo, che inizia il versetto 27 e finisce il versetto 38. È proprio è un discorso che Gesù sta facendo ai suoi discepoli. Lo sta facendo in un posto molto specifico, lo abbiamo visto la volta scorsa, che Gesù si trova con i suoi discepoli camminando, andando verso Cesarea di Filippo. Abbiamo parlato di questo luogo, anche come era stato, per quale motivo si chiamava Cesarea di Filippo, ma soprattutto la cosa principale era che era un posto dove c'era idolatria. Quindi non c'era, possiamo dire, umanamente parlando, peggior luogo per chiedere chi sono io. Possiamo dire, ecco dove i discepoli, nonostante tutta l'idolatria, loro sono posati, sono fermi nel sapere che Gesù è il Cristo. Non hanno nessun dubbio di questo. E sappiamo da anche Matteo che Gesù gli dirà, quando Pietro dice tu sei il Cristo, figlio di Dio, aggiunge. Marco non lo riporta, secondo il suo intento, ciò che lui vuole comunicare a noi, però Pietro ha aggiunto anche, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli dirà, beato sei, perché questo non te l'ha rivelato la tua propria capacità, possiamo dirlo in altre parole, parole povere, ma te lo ha rivelato il Padre mio, che è nei cieli. E sappiamo che Pietro sta parlando da parte dei discepoli. Ovviamente sappiamo che tra i dodici c'era uno che non credeva, ma sappiamo che Pietro è il portavoce dei dodici e quindi lui riporta ciò che tutti quanti, possiamo dire, erano d'accordo. E il contesto, possiamo dire, del brano, pensando a come sta andando tutta la vita il ministero di Gesù mentre stiamo vedendo Marco, già sappiamo che a questo punto lui ha fatto tantissimi segni miracolosi. Sappiamo anche che Gesù è stato accusato di blasfema, gli scrivi, anche i capi dei sacerdoti, possiamo dire, già sanno più o meno chi è Gesù, lo hanno già identificato e vogliono proprio ucciderlo. Questo già lo hanno iniziato a deliberare, loro, possiamo dire, i farisei, gli scrivi, possiamo dire anche gli erodiani. Perciò Gesù sta ricevendo opposizione di tutto il contesto in cui lui si trova, tranne che da coloro che lo seguono e dalla folla, possiamo dire, inizialmente, che lo segue, ma perché vogliono vedere miracoli, vogliono ricevere quel beneficio che Gesù gli può dare. E possiamo pensare anche ai parenti di Gesù, dicevano che Gesù era fuori di sé. Quindi potete immaginare il figlio di Dio che era venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Israele aveva le scritture, Israele era in grado di capire che il Messia sarebbe venuto. Infatti quando vengono i re magi a trovare a Erode, sanno indicargli dove nascerà il Messia. E nonostante loro sanno che ci sono dei re pagani che stanno andando ad adorare il loro Messia, loro non ci vanno. Quindi c'è una incredulità in Israele quando Gesù arriva su questa terra. Non è la nazione pronta per ricevere il Messia, sono sotto disciplina loro. E pensiamo anche che dinanzi a tutto questo contesto cosa succede? Gesù dovrà spiegare ai suoi discepoli che ci sono quattro terreni, che anche se Gesù sta predicando, i discepoli vedono che non stanno seguendo tante persone a te, Signore. Per quale motivo? Gesù li spiega e li fa capire che il problema è il cuore e che ci sono persone che risponderanno positivamente a ciò che lui predica, ma poi se ne andranno, altri che proprio rifiuteranno, ma ci saranno alcuni che diranno, possiamo dire, daranno frutto sulla base di quello che ascolteranno da parte di lui, e quelli saranno i credenti. E pensate, già stiamo, Gesù ha già mostrato tante cose di lui oltre ai segni miracolosi, ad esempio Giovanni 4:25, E lui con la donna samaritana, lui gli dice proprio con le sue parole: io so, alla domanda o all'affermazione della donna che dice: io so che il Messia deve venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. E Gesù gli dirà: sono io che ti parlo. Gesù era stato molto chiaro con una donna samaritana, che non erano o erano in conflitto i samaritani con i giudei. Addirittura questa donna andrà a prendere le persone che erano forse nel suo villaggio, verranno molti da lui e diranno alla fine, dopo che hanno interagito con Gesù: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto, diranno alla donna, che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi, Gesù, è il Salvatore del mondo. Quindi si sa chi è Gesù. Anche Gesù dirà in Giovanni 5:17, tempo prima di quello che noi leggeremo e vedremo questa mattina, cioè nella cronologia, Gesù tempo prima ha già dichiarato ai giudei: io e il Padre siamo uno, facendosi uguale a Dio. Quindi si sa chi è Gesù, si sa la risposta che, possiamo dire, la gente sta avendo nei confronti di Gesù, che mostra una certa incredulità. E nel passo che noi vedremo è un momento importante nel ministero di Gesù, perché Gesù da questo momento in poi si concentrerà sui suoi discepoli alla luce della crocifissione. In altre parole, se tu eri lì vicino a Gesù, tu avresti arrivato un momento in cui Gesù avrebbe detto delle cose che iniziano a parlare della sua morte sacrificale. E vedremo perché questo per i discepoli non è per nulla facile da comprendere. E quindi al versetto 27, 28, 29 e 30 Gesù ha interrogato i suoi discepoli riguardo la sua identità. L'identità è che Gesù è il Cristo. Poi dal versetto 31 a 33 Gesù annuncerà ai suoi discepoli riguardo la sua sofferenza, morte e risurrezione. Stiamo parlando della sofferenza, della morte e la risurrezione del Messia. Per un giudeo pensare che quello sarebbe successo al Messia era molto, ma molto difficile di capire. E versetto 34-38, sulla base di quello che sta dicendo Gesù, lui presenterà che cosa? La rinuncia che comporta l'essere un discepolo di chi? Di questo Cristo che soffrirà, morirà e risusciterà. Il passo è molto importante per noi e perciò vogliamo leggerlo in modo specifico, versetti 31 a 33, che sarà quello che vedremo questa mattina. Ma consideriamo questo, che versetto 29, i discepoli hanno già dichiarato che Gesù è il Cristo. E poi Gesù dirà subito dopo che cominciò a insegnare, questo è ciò che Marco dirà riguardo a questo tempo di Gesù. Leggiamo versetto 31 a 33. Poi cominciò a insegnare Gesù loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo, ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Questo è il passo, e in questi tre versetti Gesù sta annunciando ai suoi discepoli quello che necessariamente gli deve accadere. Questo è necessario, dirà Gesù. E vedremo versetto 31 e la metà del versetto 32, il momento in cui Gesù annuncia, fa un annuncio ai suoi discepoli, E poi la metà del versetto 32, versetto 33, vedremo il rimprovero di Gesù a Pietro e ai suoi discepoli. Quindi Gesù annuncia e Gesù rimprovera. Tutto questo alla luce di quello che necessariamente deve succedere al Messia. E pensate, dopo che Pietro ha appena detto, da parte degli dodici, tu sei il Cristo, da parte degli undici, tu sei il Cristo, Gesù, versetto 31, cominciò a insegnare. Luca 9, versetto 22, ci mostra, anzi 21, ci mostra che Gesù, dopo che sente la risposta di Pietro, ordinò a loro di non dire niente di questo a nessuno, il fatto che Gesù è il Cristo. Gesù non voleva che questo i discepoli lo comunicassero ad altri. E poi Luca dice che aggiunse, Luca 9, versetto 21, ordinò loro di non dirlo a nessuno e aggiunse, bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Quindi lo che noi stiamo vedendo, alla luce anche di Luca, è che tutto questo è un discorso che sta Gesù portando avanti, è tutto collegato. Dopo che hanno confessato che Gesù è il Cristo, Gesù comincia a insegnare a loro qualcosa di specifico. Che cosa di specifico Gesù ha insegnato a loro? Guardate il passo. Che era necessario. Necessario che lui, il Messia, soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Questo è qualcosa di nuovo per i discepoli. Fino a questo momento Gesù non ha detto nulla di questo a loro. E Gesù ha ascoltato la loro confessione, loro già sono posati nella verità, ora Gesù gli sta dando nuova rivelazione riguardo al piano di Dio. Nuova rivelazione per loro, perché Dio aveva già parlato di questo sacrificio di Gesù nei profeti, pensando a Isaia 53 in modo specifico. E pensate, se tu eri un discepolo e tu avresti confessato Cristo, il Messia, cosa avresti aspettato che Gesù insegnasse riguardo al regno? Io stabilirò il mio regno. Era qualcosa che i profeti dicevano. Però invece di parlare del suo regno, Gesù gli dirà la sua imminente sofferenza e morte. Un autore cita che il tempo non era ancora arrivato, ma era vicino, riguardo al fatto che lui doveva morire, soffrire e risuscitare. Quindi i discepoli avevano bisogno di questo insegnamento. Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario, doveva succedere, non era un caso che Gesù è andato sulla croce, era qualcosa che lui doveva vivere, doveva soffrire, essere respinto, essere ucciso e risuscitare. Perché era necessario? Perché Dio lo aveva rivelato nelle scritture, perché era il piano di Dio per ribaltare tutta la situazione che era successa in Genesi 3:15. Cosa dirà Dio parlando al serpente? Che ci sarà qualcuno che scaccerà la tua testa. Però quel serpente, o possiamo dire chi c'era dietro il serpente, avrebbe fatto male al calcagnare, il che indica che gli avrebbe fatto un male a quella progenie, a quel discendente che Dio promise Adamo ed Eva in Genesi 3:15. Quindi era necessario. Gesù semplicemente li sta aggiornando di come sta andando il piano. Anche Marco 10:45 ci mostra che questo era necessario, perché Gesù era venuto proprio per questo. Guardate Marco 10:45: poiché anche il figlio dell'uomo, dice Gesù, non è venuto per essere servito, pensate, lui è il Messia, non è venuto per essere servito, ma per servire. Come servire? Dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è il motivo per il quale Gesù si è incarnato ed è venuto su questa terra la prima volta. Per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E Gesù cosa sta facendo adesso? Sta insegnando ai suoi discepoli, che avevano capito chi era Gesù. Gesù sta insegnando ai suoi discepoli sulla sua opera di redenzione. Era necessario. Era necessario che Gesù morisse. Era necessario che Gesù soffrisse tutto ciò che ha sofferto. Era necessario che Gesù fosse respinto dagli anziani. Era necessario che Gesù risuscitasse. Tutto era necessario. Non si poteva fare diversamente. Dio aveva stabilito che affinché lui potesse compiere tutti i suoi propositi su questa terra, il Figlio di Dio si doveva incarnare, doveva vivere su questa terra e vivere tutte queste cose. Perciò puoi pensare a questo: se tu sei nato di nuovo, la tua salvezza è la conseguenza di quest'opera che Cristo ha fatto. È la conseguenza di che Gesù ha sofferto. È la conseguenza di che Gesù è stato respinto. È la conseguenza che Gesù è stato ucciso sulla croce alla luce del piano di Dio per i nostri peccati. E se noi siamo qui è perché Gesù è risuscitato. La morte non aveva nessun potere su di lui, perché lui non aveva mai peccato. Pensate, dopo che Pietro dice per conto suo e dai discepoli che Gesù è il Messia, Gesù non gli insegna riguardo al regno, bensì riguardo al fatto che lui sarà respinto, ucciso e risusciterà dopo 3 giorni. E questa è la prima volta che Gesù parla ai suoi discepoli di questo. E guardate cosa dice lui. Dice che il figlio dell'uomo deve soffrire queste cose. Dice proprio che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Guardate, Gesù non si sta riferendo a se stesso come il Cristo, l'ha appena detto Pietro, ma lui per riferirsi a se stesso dice figlio dell'uomo. Questa è il modo preferito, possiamo dire, di Gesù per chiamare se stesso mentre sta facendo tutta il suo ministero. Ma che cosa significa figlio dell'uomo? Perché Gesù non dice il Cristo e dice figlio dell'uomo? Pensate, questa espressione viene citata 81 volte in tutti i Vangeli. E se voi andate in Daniele capitolo 7, Daniele 7, versetti 13 e 14, qua possiamo vedere un passo che ci aiuta a chiarificare, a chiarire che cosa? Perché Gesù si sta chiamando a se stesso figlio dell'uomo. 7:13 di Daniele. Daniele scrive questo: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo, che cosa? O chi? Uno simile a un figlio di uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. E guardate cosa fu dato a questo figlio dell'uomo: gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. Il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Quando Gesù sta chiamando a se stesso figlio dell'uomo, sta facendo riferimento a questo figlio dell'uomo, che Daniele ha visto in anticipo e che fa riferimento a Gesù. Quindi Gesù si sta indicando a se stesso come figlio dell'uomo. Per quale motivo anche? Perché per un giudeo in quel tempo, se tu avessi sentito figlio dell'uomo, non avresti collegato, possiamo dire, tutti gli aspetti politici che i giudei avevano messo o avevano collegato con il termine Messia. Se tu sentivi Messia o Cristo, avresti pensato a che cosa? Regno, dominio, romani fuori, Israele al di sopra di tutti. Gesù dice figlio dell'uomo, affinché nessuno avesse nella propria mente solo quell'enfasi. Questo ci mostra che Gesù è molto preciso con quello che sta dicendo, non confonde le persone, ma sta essendo chiaro. Ed è evidente che il figlio dell'uomo, quando Gesù si riferisce a sé come figlio dell'uomo, è evidente che faceva riferimento a se stesso. Per quale motivo? Perché dopo che Gesù spiega tutte queste cose, Pietro lo riprenderà. Quindi Pietro sa che figlio dell'uomo fa riferimento a Gesù, che è lo stesso di Cristo, perché prima lo ha chiamato e lo ha riconosciuto come Cristo. E pensate, Gesù doveva soffrire molte cose. Possiamo pensare a quando lui fu arrestato, fino a quando lui fu crocifisso. Poi dice che lo doveva essere respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti, degli scrivi. Pensando agli anziani, erano uomini importanti all'interno della società. Molti di questi erano dei Sadducei, della fazione dei Sadducei. I capi dei sacerdoti era, possiamo dire, un gruppo che includeva il sommo sacerdote e il sommo sacerdote in merito, cioè Caiafa e Anna a quel tempo, e anche membri della famiglia sacerdotale. Degli scrivi fa riferimento a insegnanti della legge, professionisti nelle spiegare le scritture, e molti di questi appartenevano ai farisei. Quindi vedete, sadducei, farisei, scrivi, anziani, capi dei sacerdoti, il governo di Israele, tutti questi gruppi erano all'interno del Sinedrio, che era composto da 71 persone, ed era come se fosse il Parlamento per i giudei. Tutti loro avrebbero respinto Gesù. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno riconosciuto. Proprio quelli che dovevano riconoscerlo lo hanno respinto. Era necessario, pensate, che Gesù fosse respinto. Respinto dopo un esame da parte di queste persone che avrebbe portato un risultato che è disapprovazione. E pensate, Gesù non ha mai provocato quello. Questo mostra il cuore dell'uomo nei confronti di Gesù. Era necessario che fosse respinto e fosse ucciso anche. Ma perché lo avrebbero respinto? Perché Gesù non soddisfava i preconcetti messianici che avevano queste guide di Israele. Vedendo Gesù dicevano: non è lui il Messia, secondo la loro opinione. Ecco, mostra quanto loro non erano proprio radicati nella scrittura. Gesù non rispondeva alle loro aspettative ed era necessario di essere respinto, ma anche di essere ucciso. E pensate, per loro avevano vissuto con Gesù fino a tutto quel tempo, forse sono passati 2 anni e mezzo, sempre pensando al Messia, a Gesù, come qualcuno che avrebbe conquistato e avrebbe ripristinato la gloria di Israele. Invece Gesù gli sta dicendo questo. Gli sta questa idea, questo insegnamento da parte di Gesù è sconcertante per i discepoli. Quante volte succede a noi? Che abbiamo delle aspettative? Vogliamo quello? Sta per succedere? Ed un tratto succede l'opposto. Cosa ci succede? Stiamo male. Loro hanno ricevuto una notizia che non si aspettavano. Possiamo dire che la notizia lasciò gli apostoli barcollando, erano convinti della persona di Gesù, di che era Cristo, che era il Messia, però non avevano capito, non volevano sapere nulla a che fare. Con che cosa? Con il piano per il Messia. Era necessario che Gesù fosse ucciso. Ma era necessario anche che dopo 3 giorni risuscitasse. Ora, vogliamo fare un po' di chiarezza in questo. Soprattutto alle idee, alla luce del contesto storico, di che per un giudeo, in quel tempo, secondo Giovanni 11:24, la risurrezione dei morti sarebbe successa l'ultimo giorno. Marta gli disse, parlando di Lazzaro, suo fratello, lo so che risusciterà nella risurrezione, quando? Nell'ultimo giorno. Quindi se tu eri un giudeo, se tu eri tra i 12, senti a Gesù che sta dicendo che lui risusciterà, però dopo 3 giorni risusciterà, la tua comprensione è che la risurrezione è alla fine dei giorni, l'ultimo giorno. Però Gesù sta dicendo una cosa diversa da quello che loro sono abituati a conoscere, che risusciterà dopo 3 giorni. Questo crea confusione in loro. E guardate Giovanni 20, versetto 8 e 9. Perché questo che stiamo dicendo ci fa capire le convinzioni che avevano i discepoli riguardo alla risurrezione. Perché quando Giovanni e Pietro corrono verso il sepolcro, guardate cosa dice il versetto 8. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo che cosa? La quale egli doveva risuscitare dai morti. Loro non avevano capito le parole di Gesù. Per loro la risurrezione era la fine, l'ultimo giorno. Gesù gli dice: in 3 giorni io risusciterò. Quindi ancora sono più sconcertati i discepoli. Possiamo pensare a questo: la teologia, la conoscenza dei discepoli, limitata, aveva distorto ciò che loro potevano capire di Gesù. Addirittura si pensava in quel tempo che la risurrezione di una persona che era morta poteva accadere se qualcuno era rivestito di potere divino e lo risuscitava. Possiamo pensare al profeta Eliseo nell'Antico Testamento. Ma pensate, se Gesù muore, chi avrebbe risuscitato Gesù? Dopo 3 giorni, alla fine degli ultimi giorni. Perciò loro hanno tante nozioni nuove, ma che dovevano ascoltare di Gesù. Gesù li sta insegnando a loro. Quindi loro non comprendono il piano di Dio. Il Messia sarà un conquistatore, ma lui sta dicendo che soffrirà. Sarà respinto dai giudei, dalle guide, verrà ucciso. Risusciterà quando? Secondo la nostra credenza, potevano pensare i discepoli, nell'ultimo giorno, non prima. Cosa mostra questo? Dov'è il regno? Quando si manifesterà questo regno? Perché tu sei il Messia, ma tu morirai. E noi sappiamo che la risurrezione accadrà alla fine, nell'ultimo giorno. Quindi il regno? questo avrebbe portato a loro, vedete, sulla base delle loro errate comprensioni della scrittura, a un futuro senza il regno. Probabilmente in loro nacque l'idea che il regno dei cieli era fallito. E con esso finivano anche che cosa? Le speranze proprie dei discepoli riguardo a Gesù. Pensate, loro avevano anche lasciato tutto per seguire il Messia. Possibilmente in questo momento, nel cuore di Giuda, che ambiva il potere, essere vicino al Cristo che avrebbe regnato, forse in questo momento Giuda inizia a riflettere: ok, i miei piani devono cambiare, perché se non si manifesta il regno, io devo fare un'altra cosa. Loro sapevano che Gesù era il Cristo, l'avevano confessato, ma non capivano il piano. Ascoltate quello che cita questo studioso: l'insegnamento di Gesù aveva a che fare con il rimuovere definitivamente l'idea che i discepoli avevano sul regno, nel senso che il Messia sarebbe venuto per stabilire il regno e liberarli dai romani. Ciò che Gesù sta dicendo, sta rimuovendo tutto l'insegnamento che fino a quel momento avevano ricevuto. La testimonianza che i discepoli avevano appena dato su Gesù, che era il Cristo, pensate, doveva essere legata a che cosa? Non solo a un glorioso futuro e a un glorioso regno futuro, ma anche a una profonda sofferenza e morte del Messia. E pensate, il versetto 32 dice che Gesù diceva queste cose apertamente. Ora, se tu eri un discepolo e tu non capivi, l'abbiamo visto in altre parabole, Signore, insegnaci questo. Signore, cosa hai voluto dire con questo? E Gesù gli spiega. Lo hanno fatto in altri momenti, no? Gesù diceva queste cose apertamente. Ma cosa fece Pietro? Gli ha fatto una domanda da parte dei dodici. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Possiamo dire che lo che Pietro sta dicendo, di nuovo, come portavoce, è possibile che lui sta parlando da parte di tutti, perché più tardi vedremo che Gesù si volterà e dirà ai suoi discepoli, riprendendo a Gesù: vattene via da me, Satana. Quindi non sta riprendendo solo Pietro, ma lo sta facendo davanti ai dodici. Ma Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Gesù ha appena detto che cosa? È necessario che queste cose succedessero. E Pietro lo prende da parte e lo riprende. Possiamo dire che Pietro si è rifiutato di accettare questo fatto. Possiamo pensare che Pietro amava tanto il Signore anche. Perciò Pietro risponde spontaneamente a questa notizia riguardo alla morte di Gesù. E risponde così. Perciò Pietro ha capito bene le parole di Gesù. Il fatto è che lui non le accetta e lui vuole cambiare quel piano. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Pensate, la parola per rimproverare è una parola forte che intende anche ordinare, comandare, esigere severamente. La stessa parola Gesù l'ha usata per sgridare, possiamo dire, al demone nella sinagoga a Capernaum e dirgli: sta zitto ed esci da costui. Gesù ha rimproverato con la stessa intenzione che Pietro ha fatto a lui. Gesù ha rimproverato un demone perché esca. Un altro passo, Marco 4:39, Gesù ha sgridato il vento, ha rimproverato il vento, possiamo dire, Tacci, calmati, il vento cessò. La folla ha sgridato un uomo cieco che continuamente urlava: Signore, figlio di Davide, guariscimi, per modo di dire. Quindi lo che Pietro sta dicendo non è indifferente. Sta avendo un comando nei confronti del Creatore, nei confronti del Cristo. Gesù ha usato quella parola per cambiare una circostanza, per fermare una circostanza, per indirizzare una circostanza, e la stessa parola Pietro la usa per dire no, Signore. Ed è interessante che versetto 30 di Marco 8 leggiamo che Gesù, dopo che ha detto Pietro tu sei il Cristo, Gesù ordinò loro la stessa parola di non parlare di lui a nessuno. E versetto 33 è la stessa parola che Gesù usa per rimproverare Pietro. Perciò Pietro ha usato quel concetto che noi stiamo vedendo nella scrittura per mostrare il suo intento, che è molto forte nei confronti del Signore. E Gesù sta, o Pietro sta rimproverando a Gesù per l'insegnamento che riguarda che cosa? La sua sofferenza, la sua morte, la sua risurrezione. Quindi le sue parole non sono insignificanti, non sono parole innocenti. Matteo 16:22 dice che Pietro disse: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. È possibile che Pietro sta essendo guidato da un concetto nazionalista, lui deve regnare, sta dicendo che morirà? Questo no, Signore. E l'espressione di Pietro ci mostra che Pietro ha avuto un certo livello di giudizio con autorità verso, come se fosse qualcuno che era sotto di lui. Possiamo pensare che non solo Pietro aveva presuntuosamente elevato la propria autorità su Gesù, ma lui aveva anche contraddetto direttamente il piano di Dio. Gesù aveva detto è necessario e Pietro dice no. Quelle cose che erano necessarie, Pietro era convinto che non dovevano succedere. C'è anche questo commento che ci aiuta: le intenzioni di Pietro potevano essere nobili a prima vista. Lui ha reagito naturalmente all'idea che il Signore e Messia chiamava, sarebbe stato respinto, ucciso. Questo provocò una reazione naturale in lui, però allo stesso tempo possiamo dire Pietro mise i propri desideri al di sopra dei piani, dei propositi di Dio. E qua c'è un insegnamento per noi. Come abbiamo detto la volta scorsa, tutto gira intorno a Cristo, tutto gira intorno al suo piano, tutto sta andando nella direzione che Dio compierà le sue promesse. Ognuno di noi fa parte di questo popolo di Dio che gli appartiene, però questo popolo deve vivere in vista di ciò che Dio sta facendo in questo tempo. E così come Pietro ha messo i propri desideri al di sopra dei piani e dei propositi di Dio, noi come credenti possiamo fare la stessa cosa. Come insegna Gesù a pregare: Padre nostro che sei nel cielo, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo come in terra. Tutto sta andando nella direzione: Signore, adempi le tue promesse. E io voglio contribuire a questo e pregare che tu adempi le tue promesse, e mentre stai facendo questo, prenditi cura di me. Dammi il mio pane quotidiano. Vediamo questo. Pietro ha messo in quel momento molto specifico le sue cose personali al di sopra del piano di Dio. E Pietro ha avuto un'azione sconsiderata che mostrava presunzione e mancanza di comprensione. Davanti a quello che Gesù sta dicendo, doveva dire: cosa significa, Signore, questo? Non capiamo. Invece Pietro ha rifiutato quello e ha ripreso il Creatore. Questo è il cuore dell'uomo. Non dobbiamo pensare che solo Pietro è così. Quando nella parola dice qualcosa e noi diciamo: no, voglio fare a modo mio, non stiamo interrompendo il piano di Dio, perché questo è un momento molto particolare. Però quello che ci stiamo dicendo, Signore, non come dici tu, ma come penso io è meglio. Mi devo sottomettere in quest'area della mia vita? No, meglio così, perché io ho i miei motivi. Stiamo attenti a questo. Perché Pietro non ha fatto qualcosa insignificante. Pietro si è messo al di sopra del Creatore, e questo è grave anche nel modo in cui la Scrittura lo presenta, perché Gesù, versetto 33, dice che si voltò verso i discepoli e rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana. Pensate, Gesù sta camminando con i dodici, Gesù sta insegnando a loro, Pietro ascolta questo che Gesù ha appena detto, Pietro lo prende da parte, possibilmente lo avrà preso dal braccio, le avrà parlato da vicino davanti agli undici discepoli, gli sta consigliando qualcosa di diverso da quello che Gesù ha detto. Forse gli undici hanno sentito, sicuramente sono d'accordo con Gesù, perché tutti avevano le stesse aspettative. E Gesù si volta, guarda i dodici e gli dice a Pietro: vattene via da me, Satana. Matteo aggiunge che Gesù dice: tu mi sei di scandalo. Possiamo dire che la gravità del rimprovero di Gesù è basato sul tentativo di Pietro di dissuaderlo dalla croce. Lui ha pensato a se stesso, Pietro, non ha pensato a quello che Dio doveva compiere. Pensate, lo che lui ha fatto è qualcosa che Gesù aveva già sperimentato con Satana nella tentazione. Satana gli offrì la possibilità di usare i mezzi del mondo per compiere la volontà che Dio aveva decretato per Gesù. Matteo 4:10, Gesù risponderà a Satana: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore tuo Dio e Lui solo rendi il culto. Quindi lo che Pietro sta facendo è parallelo a ciò che Satana ha fatto con Gesù per dissuaderlo dalla volontà del Padre. Pensate la tentazione come viene. La tentazione che vuole portarci a peccare, in definitiva, dove vuole portarci? A disubbidire al piano di Dio per la sua Chiesa. E Gesù spiegherà di più, dirà: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro non ha la mente, non ha i pensieri nelle cose di Dio, ma nelle cose degli uomini. E qua c'è un altro principio per noi importante da cogliere. Paolo dice: cercate le cose di lassù. E lo che Gesù sta aspettando è che i suoi discepoli rispondano pensando principalmente a Dio, non alle cose loro. Pietro stava guardando le cose in una prospettiva puramente umana, ma non era come Pietro diceva. Pensate, Pietro ha appena dichiarato che Gesù è il Cristo e adesso sta dicendo qualcosa che Gesù gli dice: vattene via da me, Satana. Quando Dio, quando Pietro fu lodato da Gesù, quando si conformò alla volontà del Padre, quando non lo fece, lui fu ripreso. Era necessario che Gesù passasse per tutte queste cose, perché era il piano di Dio che Gesù, attraverso queste cose, fosse l'agnello che toglie il peccato del mondo da parte di Dio. Gesù doveva essere il sacrificio per il perdono dei peccati. E questo era necessario che succedesse. Possiamo riflettere su questo che abbiamo sentito, pensando alla nostra salvezza. Ciò che noi abbiamo ricevuto è qualcosa che è costato la vita al Figlio di Dio. Lui non meritava soffrire. Lui non meritava essere respinto. Lui non meritava essere ucciso. Sì, meritava risuscitare dai morti, ma quelle cose non li meritava. E lo ha fatto perché Dio, prima della fondazione del mondo, aveva deciso di salvare un popolo che gli appartenga. E tra quel popolo c'è questa Chiesa, coloro che sono nati di nuovo, coloro che ricercano non le cose del mondo, possiamo dire. Perché Pietro ha cercato, aveva come priorità le cose degli uomini, ma doveva avere la sua mente nelle cose di Dio. E sono persone che, anche l'esempio di Pietro ci mostra, che dobbiamo scudriñare le scritture, dobbiamo capire ciò che è scritto per conformarci alla sua volontà. Gesù sta preparando i suoi discepoli. Gli sta dicendo chiaramente: io morirò, ma risusciterò. E quando Gesù risusciterà, Gesù starà con loro per 40 giorni. Gli spiegherà addirittura riguardo al regno. Gesù gli dirà: a voi non vi è dato di sapere quando si manifesterà il regno. E gli dirà che cosa? Andate e fate i miei discepoli, tutti i popoli. A fare che cosa? A portare il Vangelo, ma a portare tutte le persone a che cosa? A obbedire alla volontà di Dio. Perciò consideriamo questo: la tua vita intorno a che cosa gira? Gira intorno a ciò che Dio ha stabilito per la sua gloria? Tante volte la sua gloria sarà che noi dobbiamo soffrire come ha sofferto suo Figlio? Perciò ecco che ci aiuta a vedere la sofferenza da una prospettiva diversa. Non sono sconfitto quando soffro. Dio sta facendo qualcosa per la sua gloria. E sto riflettendo su ciò che Dio ha fatto per la sua gloria, perché alla fine questa Chiesa più sarà concentrata sulle cose di Dio e meno concentrato sulle cose personali, Cristo brillerà sempre di più. È il nostro desiderio. È proprio che Cristo, attraverso questa chiesa locale, sia Lui il protagonista nelle vostre vite, nelle nostre vite. Non i miei problemi, non le mie afflizioni, non ciò che voglio, non ciò che mi aspetto, ma ciò che Lui sta facendo, anche se soffro. Anche se non ricevo quello che voglio, tu stai essendo glorificato. Come? Perché io confido in te. Anche se mi risulta difficile, ma alla lunga io sto confidando in te. E potete vedere la vostra vita. Avrete 2 anni di credente, come credente, 10, quelli che siano. Dio è stato sempre fedele. E se Lui è stato sempre fedele, nonostante tutte le sofferenze che abbiamo vissuto e tutte le cose sbagliate che abbiamo fatto, Dio sarà fedele ancora. Ecco perché questa è un'esortazione a confidare che anche se il piano di Dio è diverso dalle nostre aspettative, Dio ha un proposito e lo ha fatto con suo Figlio, colui che non meritava la croce, divene peccato per noi. E perciò vogliamo ringraziare il Signore.